Ben ritrovati a tutti voi cari ascoltatori di Radio Vegit, sono Grazia. Il graditissimo ospite di oggi è uno scrittore, saggista, giornalista d'inchiesta, storico, filosofo, insegnante e musicista italiano. Davvero un uomo dalle infinite sfaccettature che sono sicura molti di voi conoscono molto bene. Sto parlando di Pietro Ratto. Benvenuto e grazie per aver accolto il mio invito, Pietro.
Grazie a tutti.
Pietro è molto attivo, i suoi libri storici sono illuminanti, no? Nel vero senso della parola, in quanto portano davvero luce e rivisitano specifici fatti storici sotto altri punti di vista, no? Offre prospettive, diciamo così, provate, perché la bibliografia che contengono è infinita, e dicevo appunto prospettive che sui libri di storia non vengono neppure prese in considerazione, forse perché spesso vanno controcorrente rispetto al pensiero comune e oserei dire demoliscono tutte le convinzioni e nozioni con le quali siamo stati cresciuti, no? Ad esempio, nei suoi libri attualmente in pole position si parla del Rothschild, i segreti delle famiglie mondiali più potenti e di come abbiano influenzato anche le sorti italiane. Come sceglie gli argomenti su cui scrivere?
Ma guardi, io scelgo di fare un nuovo libro quando trovo un argomento di cui non so nulla e mi sento particolarmente ignorante. E quindi la questione dei Rothschild è nata proprio quando, parecchi anni ormai fa, poteva essere il 2008-2009, avevo fondato un sito che aveva proprio questa finalità, questo obiettivo di cercare di mettere in rilievo aspetti storici e storiografici lasciati in ombra in merito a questioni, a vicende, a circostanze non completamente, insomma, chiare e limpide. E questo sito si intitola ancora, perché è ancora in rete, Incontrostoria. Questo nome voleva anche indicare non solo la controstoria, ma anche l'incontro che questo tipo di ambito potesse favorire nei confronti di studiosi, diciamo così, alternativi, non allineati. Eravamo partiti con una serie di studi di autori diversi che si occupavano, che si erano occupati della vicenda di Cristoforo Colombo in maniera critica, e poi cercando altri argomenti ero entrato in contatto con questo di queste famiglie di banchieri, mi ero appassionato e avevo cominciato a fare molte ricerche a proposito soprattutto dei Rothschild, ma non solo. Da lì, da una serie di schede lì per lì finite in rete, è nata poi l'idea invece di farle diventare un libro, e i Rothschild e gli altri voleva proprio dire che avrei parlato di questa famiglia e poi in una serie di capitoletti finali di altre famiglie di banchieri particolarmente influenti. Quello che invece è possibile rintracciare in questa famiglia così terribilmente influente in tutte le vicende storiche che interessano perlomeno l'Europa, ma non solo, dalla fine del Settecento in poi. E quindi ecco che mi sono persino un po' vergognato di aver scritto così poco e ho deciso, per esempio, in questo caso di pubblicare un ulteriore approfondimento di Rothschild in Italia, che si occupa infatti dei Rothschild, e non soltanto in Italia, perché poi ormai i collegamenti con il resto d'Europa, con l'Occidente non solo, in quel periodo sono già molto forti, ma con un focus, diciamo, soprattutto sull'Italia, e esclusivamente relativamente, dicevo, al lasso di tempo 1820-1860-61, quindi l'Italia risorgimentale pre-unificazione.
Sono tutti testi molto interessanti che invito tutti a leggere, ovviamente, anche se il mio contatto è stato dovuto al fatto che ho scoperto che è vegano. Quando ha fatto questa scelta?
La scelta è stata fatta nel 2015 con il resto della famiglia ed è stata una scelta, diciamo, fondata su due aspetti. Un aspetto legato alla salute, nel senso che facendo tutta una serie di studi, approfondimenti a partire da un libro che ha veramente cambiato la mia vita in questo ambito, che è il The China Study, ecco, quindi l'ambito, diciamo, della salute, e però anche, e io credo di poter dire che sia ancora più importante per me, l'ambito etico. E quindi ho cominciato a sentirmi meglio sia fisicamente, perché tanti problemi piccoli o medi che avevo si sono risolti soltanto con un'alimentazione a base vegetale, ma poi ancor più mi ha fatto sentire veramente a posto l'aspetto etico e quindi il rispetto nei confronti della vita animale. Poi senza dubbio la questione vegana si ripropone poi su altri aspetti che sono ancora delicati e complicati come la vita delle piante, ma senz'altro, perlomeno per quanto riguarda gli animali, è stata una scelta di tipo etico.
C'è stato qualche episodio particolare che le ha fatto scattare questa voglia di approfondire, di cambiare stile di vita, abbracciare la filosofia cruelty free?
Ma io senz'altro devo molto a quel libro, e poi io ho fatto davvero on off, cioè nel senso che ho letto quel libro e ho deciso basta, e dal giorno dopo non ho, ne so, trascorso un periodo di graduale passaggio, ho deciso che era arrivato il momento e che secondo me era la mia scelta. Da lì in avanti ho sempre, come si può dire, ricevuto molte obiezioni da chi non condivide questa scelta, compreso quelle legate al fatto della salute, di ma quanto puoi pensare che si adatti proprio a te questo tipo di alimentazione eccetera. E parliamo di uno che, nel mio caso, che non solo mangiava carne, ma era assolutamente un fanatico del formaggio. Sarà il mio cognome, ma per me il formaggio era veramente tutto. Mi ricordo ancora con una certa nostalgia il provolone. Però nello stesso momento mi sono sentito a posto e non sono e non credo comunque di essere un integralista, perché ho a che fare con persone anche molto vicine a me che non hanno fatto questa scelta e io non le contesto, non le critico in nessun modo. Posso tranquillamente mangiare vicino a uno che mangia carne, non mi fa impazzire, ma lo faccio anche abitualmente. Ma resta il fatto che io la sento la mia scelta. Le dico di più, le faccio una considerazione forse un po' tragica, ma dovessi mai scoprire che questa scelta mi abbia penalizzato da un punto di vista della salute, anche a livelli gravi, resterei comunque molto soddisfatto di averla fatta, perché l'aspetto etico è probabilmente più importante ancora. Ecco.
La cosa bella, diceva, che è stata una scelta di famiglia, quindi tutta la sua famiglia è vegana.
Tutta la mia famiglia è diventata vegana, le mie figlie hanno cominciato a esserlo molto piccole, perché una aveva neanche 3 anni e l'altra ne aveva 5 e mezzo, e io le ho viste veramente diventare più forti. Avevamo questa via crucis dell'aerosol da fare tutti gli inverni, perché si riempivano, chiedo scusa, di catarro e di varie forme di infiammazioni legate alle vie respiratorie eccetera. L'apparecchio dell'aerosol dal 2015 in poi è chiuso in un armadio a ammuffire e non l'abbiamo mai più usato. È stato rarissimo in questi anni vederle un giorno influenzate. Anche il Covid, anche loro sono risultate positive nel dicembre 2021, ma non se ne sono neanche accorte, cioè è stato ridicolo.
Loro quindi sono cresciute, hanno mantenuto questa scelta. Com'è stato affrontare per loro questa scelta, visto che erano piccole, con la scuola?
Allora, questo è un aspetto problematico, nel senso che lì per lì hanno accolto la scelta perché era la scelta dei loro genitori, ma noi stessi ci eravamo detti dovranno, man mano che cresceranno, dovranno poi scegliere di confermarla oppure no, e noi rispetteremo questa scelta come tutte le altre. E è stato un po' complicato perché qualche forma di boicottaggio a scuola c'era, soprattutto riguardo alle mense scolastiche, e poi il discorso di, che ne so, dover passare attraverso un nutrizionista che desse l'ok alla nostra scelta, la ratificasse, cosa anche abbastanza antipatica, ma abbiamo dovuto farla. Le cuoche che si mettevano di traverso e allora non facevano altro che svuotare una scatoletta di fagioli nel piatto, e tanti saluti. Chiaramente, diciamolo, poi insomma lo sto vivendo io sulla mia pelle, mettersi a far da mangiare con le verdurine e basta, molto più complicato che non scongelare una bistecca o tagliare fette di formaggio. Quindi è stato complicato. Diciamo anche che abbiamo scelto di non essere integralisti né nei confronti degli altri né nei confronti di noi stessi, perché per esempio quando capitava di essere in giro in vacanza diventava difficile, perché poi pian piano nel corso degli anni un po' la mentalità cambia e adesso mangiare vegano è meno complicato che 5, 6, 7, 8 anni fa. All'epoca ci siamo anche detti, vabbè, se una volta mentre siamo in vacanza non riusciamo a trovare dove mangiare in maniera così, vabbè, vorrà dire che mangiamo una pizza una volta ogni tanto, lo facciamo. E questo per cercare appunto in qualche modo di sopravvivere. Ultimamente vedo che le ragazzine, man mano che crescono, stanno vivendo certe forme di alimentazione come essendo per loro praticamente come fossero proibite, come si può dire, assumono un certo fascino come tutto ciò che è proibito, certo. No? E quindi te le trovi a sognare il formaggio e dici vabbè, quello che poi sceglieranno lo vedremo,
certo.
Per ora abbiamo cercato di fare quello che noi ritenevamo meglio per loro e per noi.
È quello che fanno tutti i genitori, perché quando dicono ah, ma voi non potete obbligare i figli a un certo tipo di alimentazione, però è vero anche il contrario, no? Le scelte sono sempre dei genitori, nel bene e nel male, fanno quello che ritengono più opportuno per i propri figli, poi crescendo.
Esatto, cioè ci sono i genitori che battezzano i figli e poi i figli possono decidere se continuare o no, perdurando in quel tipo di... E anche da quel lato vi dirò, io ho una mentalità molto laica, e che non vuol dire atea, ma vuol dire che la questione religiosa resta una questione mia, sia in un senso che nell'altro, sia credendoci o non credendoci, e come compito, come ruolo fondamentale da insegnante quale sono, io ritengo che le mie convinzioni personali, compreso quella alimentare per esempio, no? Non debbano in nessun modo, come si può dire, trapelare dal mio insegnamento e dall'influenza che posso esercitare nei confronti degli alunni o nei confronti di chi mi segue, di chi legge i miei libri, eccetera. C'è sempre un aspetto educativo che consiste nel far sì che le persone mantengano, anzi accrescano, no, la loro libertà di scelta e il loro senso critico, perché forse è la mia bandiera fondamentale. E quindi anche da quel punto di vista il discorso è quello comunque di rispettare le scelte, no? E quindi sì, uno lì fa una scelta per loro, ma poi bisogna essere pronti ad accettare qualora cambino. E le dicevo, anche rispetto alla questione per esempio dell'insegnamento della religione cattolica a scuola, IRC vuol dire quello, è inutile che diciamo che l'insegnante di religione in realtà insegna religione cattolica, che poi tiri fuori anche altre religioni, comunque lo fa da una visuale che è quella cattolica. Io non le dico la difficoltà nella scelta dell'attività alternativa, soprattutto all'asilo, in cui fanno addirittura 2 ore di religione alla settimana all'asilo, stessa cosa poi alle elementari. La situazione complicata di vedersi boicottare in questa scelta, non, ripeto, per tirarle su atee, ma per tirarle su libere di decidere quando sarà il momento giusto che cosa intendano fare e soprattutto quanto vogliano cercare la verità, che è sempre comunque frutto di un'indagine libera e personale. E mi ricordo benissimo quando andavo a prenderle magari alla fine dell'ora di alternativa, o così credevo che fosse, e vedevo la maestra che prendeva mia figlia per la collottola e la spostava dalla stanza di religione a quella di alternativa di corsa, sperando che io non me ne accorgessi. Questo genere di violenza nei confronti delle scelte che i genitori fanno in coscienza, cercando di trasformarle il più possibile in occasioni di crescita, io l'ho vissuta dal punto di vista appunto ideologico, religioso, eccetera, ma anche dal punto di vista alimentare, proprio perché comunque vieni messo un pochino in un angolo o esposto a critiche o a derisioni come se fossi un fanatico e un ignorante.
E a proposito di questo, anche le sue scelte degli ultimi anni rispecchiano in tutto per tutto la sua apertura mentale, no? Perché lei è un dato di fatto che fa parte dei pensatori liberi, no? Che ha deciso di andare anche in questo caso controcorrente. Ecco, cosa risponde quando le danno del complottista?
Ma guardi, io non mi piace neanche molto il termine, perché sia non mi sento tale, ma non credo neanche in questa idea per cui esistano dei complotti. Io sono sempre stato convinto, e man mano che approfondisco e studio lo sono sempre di più, che non ci siano queste tavolate di banchieri che a livello mondiale scelgono come andranno le nostre vite nei dettagli. Io sono convinto semplicemente che persone che hanno una grandissima influenza finanziaria, capacità di influenzare gli eventi attraverso i loro capitali, sappiano il modo con cui esercitare pressioni sulla politica così da favorire i loro interessi. Questo si chiama lobbying ed è un fenomeno su cui ho cercato a un certo punto di accendere i riflettori e creare approfondimento in un libro omonimo che si chiama Lobbying, che è forse il libro più pericoloso che ho scritto, o uno dei più pericolosi, perché non si limita a puntare il dito su generiche famiglie di banchieri, ma va a approfondire, a mettere in rilievo proprio il fenomeno lobbistico quotidiano da parte di manager che entrano e escono dalla politica come se fossero in un centro commerciale. Questo fenomeno si chiama il fenomeno della porta girevole, e lo fanno in modo tale da concretizzare in maniera sistematica ed efficacissima questa capacità dei soldi di influire sulla gestione politica di uno Stato o addirittura di una confederazione o di una aggregazione di Stati, eccetera. Quindi quando mi danno il complottista sbagliano, per esempio, da questo punto di vista, perché io mi limito a considerare i fatti e non vado mai al di là dei fatti, in qualsiasi ambito, sia per le mie convinzioni personali, sia tanto più ancora per quel che attiene ai libri che scrivo. Quindi questo è il motivo per cui, se poi uno ci fa caso, quando attaccano certi consessi più o meno tipicamente complottisti, o in generale siti o così appunto settori nei quali circolano teorie e discorsi e notizie di quello stampo, fanno sempre elenchi di nomi, ma io in quegli elenchi non finisco mai. Io credo che sia perché, mi riferisco anche ad articoli usciti, che ne so, su Repubblica, su Open, articoli che mirano a stigmatizzare intellettuali che frequentano questo settore. Io non compaio mai, ritengo e spero che sia perché non è così facile contestarmi, perché tutto ciò che scrivo nei miei libri è iperdocumentato da centinaia di note. E io non faccio un libro complottistico quando scrivo un libro di storia, io faccio un libro di storia che poi all'interno dello studio della storia intere angolazioni siano state soppresse, censurate, lasciate in ombra in modo da far credere che la storia sia uno sviluppo di eventi di matrice ideologica e non anche e soprattutto uno sviluppo di circostanze dettate dagli interessi economico-finanziari di chi gestisce il potere. Ecco, se poi la storia è questo, non è colpa mia. Il mio ruolo è quello di integrare, ecco, ciò che la storia ufficiale ci racconta con ciò che ha volutamente lasciato in ombra per tutta una serie di motivi, anche di tipo educativo. Dopodiché sono fatti loro se il mio ruolo risulta scomodo.
Certo. Senta, il suo blog si chiama Bosco Ceduo. Che cos'è un bosco ceduo?
Bosco ceduo è il bosco in cui vivo e quindi fa parte sempre delle scelte. Chiamato così perché è una tipologia di bosco che era accudita, no? E tenuta e mantenuta, insomma, non so come dire, in una situazione che permettesse così agli alberi di venire tagliati frequentemente ma di ricrescere. Quindi era un modo per assicurarsi che in quei territori i boschi continuassero a vivere pur venendo colpiti, insomma, dal taglio della legna. Naturalmente, da quando io ho fatto certe scelte e da quando vivo in questo bosco, ormai in questo bosco io vivo da 19 anni, gli alberi nella mia zona non vengono tagliati più, cioè io non faccio tagliare gli alberi. Il mio è un bosco ceduo, questo clima in cui vivo, che non esito a definirlo meraviglioso. Questo clima è forse il fattore che maggiormente favorisce la mia concentrazione, il mio studio, le mie idee rispetto ai nuovi libri, eccetera. È una cosa a cui tengo tantissimo, vivere qui, e devo dire sinceramente che, come ogni matto che si possa definire tale, io parlo con i miei alberi, scendo giù, mi basta camminare un attimo che devo correre di nuovo su perché mi danno mille idee al minuto, mi fanno proprio tutto un abbraccio intorno. Adesso cominciano a riempirsi di foglie, fra un po' le acace, i lilà, i tigli, i gelsomini, cominceranno a fiorire, e quando fioriscono tutti insieme, veramente è come se mi corteggino, mi abbracciano di colori là sotto, che sono veramente momenti di grande gioia. Io credo che se non ci fossero loro, che mi danno molto più di quello che do io a loro, perché io in realtà non faccio niente, non ci fossero loro, la mia vita sarebbe davvero molto più desolata.
E in questo bosco ceduo c'è spazio anche per qualche animale?
Eh sì, in realtà questa è una zona molto selvatica. Per esempio l'altro giorno ho dovuto cercare di far uscire dalla recinzione un daino, credo che fosse, giovane, che galoppava come un matto e avevo persino paura che mi travolgesse. Ci sono tanti cinghiali, ci sono bisce, ma grosse, tipo serpenti, che all'inizio mi inquietavano non poco, ci sono volpi, tassi, anche falchi, gheppi, eccetera. E quindi è una vita che, quando ho cominciato a vivere qui, un po' mi spaventava, perché venivo, non dico proprio dalla città, perché ho fatto un passaggio intermedio da una grande città al vivere in campagna fino a finire in un bosco. E vivere in campagna o vivere in un bosco è molto diverso. E poi la vita è più dura, quando nevica sono veramente fatti tuoi. Una casa in un bosco ha bisogno spesso di manutenzione, se non vadi al bosco nel giro di pochi giorni ti trovi rovi in salotto. Insomma, è una vita più dura. Perché è molto semplice, perché è piena di vita, cioè qui tutto vive, non c'è niente di immobile e di artificiale, però questo, beh, questo è molto prezioso.
E quindi ha pensato appunto di chiamare il suo blog Bosco Ceduo proprio perché la rispecchia.
Sì, diciamo che non solo, quando ho iniziato questo gioco del Bosco Ceduo io non avevo neanche iniziato a scrivere libri, è iniziato molti anni fa, io insegnavo ancora a scuola, i primi articoli su Bosco Ceduo credo che risalgono al 2002-2003, credo di aver sentito l'esigenza di ricreare l'habitat in cui mi ero trovato a vivere, lì per lì anche un po' sballottato, un po' disorientato, ricrearlo anche online. Tant'è vero che la prima versione del sito Bosco Ceduo, che non si filava ancora nessuno, perché poi cos'è stato? 2009, quindi diversi anni dopo, è stato notato da Massimo Gramellini, il quale ha letto una serie di articoli che io avevo scritto sulla scuola, criticandola in un modo incredibile. Chiedo scusa, ma qui c'è una pendola a cui tengo tantissimo, ogni tanto dice la sua, e quindi mi aveva invitato a scrivere di scuola sulla stampa, e poi da lì da cosa nasce cosa. I miei articoli sulla stampa hanno cominciato a essere subito talmente, come si può dire, urticanti, da essere stato poi censurato molto presto dal direttore della stampa. Io ufficialmente sono ancora adesso collaboratore, redattore esterno della stampa e opinionista, ma in realtà non mi hanno mai più permesso di scrivere nulla, né più io nel corso del tempo ho sentito l'esigenza di farlo. Ma per dire, la prima versione del sito Bosco Ceduo, quando ancora era uno sfogo mio personale senza che nessuno ci andasse dentro, aveva addirittura il sottofondo degli uccellini, eccetera, che io avevo registrato camminando nel mio bosco. L'idea era proprio di ricostituirlo da un punto di vista virtuale.
Poi però si è trasformato nel Bosco Ceduo che c'è adesso. Se vuole ricordare il sito, se qualcuno vuole contattarla.
Sì, è molto semplice, è boscoceduo.it. All'interno di questo sito adesso ci sono tre sezioni. Ed è la mia battaglia degli ultimi anni, ma che combatto veramente a fatica, perché ho dei momenti in cui vorrei mandare tutto al diavolo, perché è molto difficile. Ma in questo sito ci sono tre sezioni. Una libera, tra virgolette, che è il blog, in cui io di tanto in tanto inserisco articoli, approfondimenti miei, eccetera. Poi c'è una sezione che è chiamata Bosco Ceduo Pro, la quale è appunto a sua volta divisa in due, che sono le altre due sottosezioni di questo sito. Cioè una sezione che è quella dei contenuti in abbonamento, saranno almeno 300 o 400 video nei quali io approfondisco le tematiche dei miei libri, perché mi sono reso conto negli anni che non era possibile. Libri che si occupano comunque di una storia recente e molto in evoluzione, come per esempio quella delle famiglie di banchieri, ma anche io ho scritto un libro che si chiama L'industria della vaccinazione, si figuri quanto dovrebbe essere rimanipolato e riaggiornato, ma proprio quotidianamente, oppure un libro come Lobbying, eccetera, eccetera. Questi libri mi sono reso conto che non era possibile continuare ad aggiornarli e ristamparli, e allora ho pensato, per chi è interessato agli approfondimenti e aggiornamenti, abbonandosi può godersi tutti questi video in più. Poi l'ultima sezione, che è quella più delicata, secondo me, più rivoluzionaria, ma che ha veramente bisogno di far sapere che c'è, che esiste, che è la sezione video homeschooling. E lì la pazzia è stata quella di reclutare una squadra, che considero il mio collegio docenti, di insegnanti. Sono in gran parte insegnanti controcorrente, sono insegnanti tra quelli che sono stati sospesi, tra coloro che sono sospesi, che quindi avevano una visione un po' critica della scuola e in alcuni casi insegnanti licenziati per le loro idee, molto bravi, molto appassionati, e ognuno ha le sue caratteristiche, poi può piacere o meno più uno che l'altro, cioè, che si occupano di insegnare, di compilare, di elaborare interi corsi annuali, che ne so, matematica per il primo anno delle superiori, francese per la seconda media, no? Storia dell'arte, abbiamo anche addirittura un maestro per la prima elementare, e questi corsi, metterli online, suddivisi in lezioni da 25-30 minuti al massimo, con un costo politico pazzesco, cioè perché un corso annuale di matematica, per esempio, o di inglese, o che ne so, costa 35 euro, quindi vuol dire che magari sono 40-50 lezioni a 35 euro, neanche un euro a lezione, perché la mia idea è stata quella di provare a contrastare la degenerazione della scuola pubblica, facendo sì che anche una famiglia povera, o comunque una famiglia che non si può permettere le scuole parentali che ormai sono costosissime e costano magari 300-400 euro al mese, oppure non parliamo delle ripetizioni private, quanto costano all'ora, invece di contrastare la generazione della scuola pubblica facendo sì che queste famiglie, che tutti possano permettersi di far sì che i loro figli lascino la scuola indottrinante, annichilente, no? E si preparino in modo autonomo, con costi talmente bassi da essere paragonabili. Metta che una coppia di genitori decida di comprarsi le quattro materie più ostiche per quel determinato anno di studi del figlio, perché, che ne so, latino e matematica e inglese non sono in grado di insegnarli direttamente ai propri figli, magari se la cavano meglio con italiano o storia dell'arte, per dire, allora con 3-4 materie che ti compri a 35 euro l'una, tu spendi meno o uguale a quanto spendi per il famoso contributo volontario obbligatorio, che sarebbe una specie di retta che ormai anche nella scuola statale si paga, e tu con quei soldi ti spendi 120 euro all'anno, 130, permetti ai tuoi figli di studiare in maniera autonoma senza essere succubi dell'indottrinamento della scuola pubblica.
Penso che sia molto utile, perché in tante famiglie che se ne dica si trovano in questa situazione, alla fine si ritrovano a fare delle scelte obbligate in un certo senso e fondamentalmente non volute.
Il problema sa qual è? Che la vulnerabilità di questa cosa sta nel fatto che lavoriamo, perché anch'io, ci sono anche le mie lezioni di storia della di storia e di filosofia per il terzo anno delle superiori, lavoriamo a zero. Pensi che cosa vuol dire prendere 35 euro per un corso che tu hai registrato con centinaia di ore, sì, di registrarlo, preparare le lezioni, registrarle, montarle. Cioè, a volte mi sento anche rimproverare dei miei insegnanti, perché sembra che io li sfrutti come un negriero. Ma qual è stata l'idea? Se sono in tanti a sapere una cosa del genere, a sapere quanto poco costerebbe loro permettere ai loro figli di studiare in quella maniera, e tra l'altro non è solo destinato ai ragazzi, perché un adulto può decidere di farsi un corso di francese o di inglese partendo da zero, e con 35 euro per un anno, non so se si rende conto. Quindi il problema qual è? Che noi puntavamo e continuiamo a sperare di puntare sulla grande quantità di adesione. È chiaro che se quel corso me lo comprano in 1000, allora io riesco a gratificare tutto il lavoro dell'insegnante. Il problema è che con quello stesso boicottaggio con cui vengono tenuti nascosti i miei libri, tanto più negli ultimi anni in cui il boicottaggio si è raffinato molto, sono stati tenuti all'oscuro questi tipi di corsi e queste iniziative. E quindi stiamo veramente facendo fatica. Ogni giorno mi chiedo se riesco a continuare o no. Perché poi è una piattaforma dei costi, no?
Certo, però, insomma, sappiamo. Sappiamo avanti. Anche noi, sì. Io auguro veramente che si sviluppi il pubblico per questa iniziativa. Cercheremo anche di divulgarla noi, no? Come radio, al di là di tutto e di tutti, perché è giusto che ognuno poi faccia la sua scelta e ci siano le possibilità anche di portare avanti l'istruzione, pur non adeguandosi alla scuola pubblica. Ecco. ecco, diciamo così, andiamo sullo soft. Senta,
Esatto.
Pietro, la ringrazio tantissimo per essere stato ospite Radio Vegit. Grazie di cuore, Pietro.
Grazie a lei, grazie a tutti, buon proseguimento e insomma ci sentiremo presto.